Radio Nuova Trieste presenta Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.
Anno del Signore 1971, è il mese di gennaio, il 22 gennaio. Fa un freddo cane. Siamo a Quarto Giaro, provincia di Milano. Miei cari ascoltatori di Dark Diaries, questa è la storia di 25 famiglie che decidono di sfidare il sistema. La rivolta di Oggiaro. Nel novembre 1957 i terreni di Quarto Giaro, che il piano regolatore del 53 destinava a riserva agricola dell'area nord, videro l'invasione delle imprese edilizie che iniziarono a costruire abusivamente. Nacque il quartiere di edilizia economica popolare più grande dell'Italia. Quarto Giaro, subito simbolo di una cultura urbanistica sbagliata e dei mali della città. Nel costruire quartieri monoclassi, ghetti e dormitori che hanno caratterizzato le periferie delle più grandi città metropolitane. Sul finire del 1940 si sviluppò la grande immigrazione dal sud verso i grandi centri industriali del nord. Tanti cittadini erano in cerca di lavoro e le aree di Milano incolte, come quella di Quarto Giaro, divennero un luogo per soddisfare l'incremento demografico della città. Quarto Giaro, come lo vediamo oggi, nacque in vero negli anni 50. Nel 1954 furono realizzate le prime case popolari. In breve tempo questa zona divenne uno dei più grandi quartieri di Milano. Il quartiere si è ampliato attraverso la costruzione di ulteriori lotti negli anni 60, divenendo un quartiere dormitorio. Occorsero però molti anni prima che gli abitanti della zona potessero godere dei servizi essenziali. Il quartiere ha sempre ospitato numerosi immigrati, prima fra le regioni meridionali, successivamente poi anche extracomunitari. Il quartiere è balzato più volte agli onori della cronaca come ambiente di difficile vivibilità. Con un modello urbanistico pianificato di case popolari, con numerosi problemi connessi al tentativo di integrazione sociale dei nuovi abitanti, con un enorme problema di gestione dello spaccio di droga, senza tralasciare taluni fatti di sangue. Purtroppo si dimentica sempre gli sforzi compiuti dagli abitanti e dalle associazioni per una sostenibilità del quartiere. Diversa la sorte della parte sud del quartiere, al confine con il quartiere Villa Pizzone. La vicinanza con la ferrovia e la stazione di Milano Certosa rese l'area maggiormente appetibile e sfruttabile dal punto di vista industriale. Fina, l'azienda dei carburanti, acquistò le aree nel 1926, facendone un deposito di stoccaggio per gli oli che venivano poi trasportati attraverso la rete ferroviaria. Negli anni 70 e 80, Quarto Giaro era simbolo della malavita. Tutti i milanesi si tenevano alla larga da questo quartiere. Siamo nell'estrema periferia nord della città. Storicamente si concentrava qui la criminalità organizzata, lo spaccio e le rapine. Da quei tempi la situazione è progressivamente migliorata. Alcune vie sono più sicure, come la parte centrale di Via Alba, che sembra un quartiere della vecchia Milano, con i negozi sotto i portici. Comunque sia, pare che anche oggi non sia certo un quartiere dove di notte passeggiare sereni. Ma torniamo alle nostre 25 famiglie, le vere protagoniste di questa storia. Erano famiglie sfrattate ed inviate di conseguenza in centri costituiti appositamente per chi restava senza casa. Queste 25 famiglie decidono di occupare una serie di case popolari, lasciate vuote. Erano strutture fatiscenti, sporche, minuscole. Il costo di una casa era assolutamente spropositato rispetto alle possibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Molte famiglie avevano lasciato la propria terra alla ricerca di un futuro migliore. alla ricerca di una nuova dignità. Molti erano emigrati al nord, in cerca di fortuna. Fortuna, un termine che nella maggior parte dei casi era inappropriato, sinonimo di paga decente e condizioni di vita accettabili. E ognuno degli affitti aumentava ed equivaleva a meno pane per i loro figli, meno soldi per la loro educazione e una vita sempre più difficile. Molti purtroppo si ritrovavano sfrattati e senza un tetto sulla testa. Nei centri vivevano, dormivano e cucinavano dalle 5 alle 11 persone in una o due stanze. I bagni erano armadi angusti, troppo piccoli anche per starci in piedi. Parassiti e malattie erano diffusi. I padroni locali consideravano le persone ospitate nei centri inaffidabili. Il tasso di disoccupazione era molto alto. Coloro che avevano un lavoro dovevano percorrere molti chilometri per tenerselo. Gli appartamenti in cui si trasferirono le famiglie furono presumibilmente costruiti per la classe operaia. Allora costavano 14 milioni di lire in contanti, oppure 22 milioni di lire a rate, una cifra molto al di là delle possibilità di quasi ogni lavoratore, impiegato o meno. Queste 25 famiglie, abbiamo detto, decidono di occupare una serie di case popolari lasciate vuote. E queste 25 famiglie vengono seguite da decine di altre famiglie che iniziarono immediatamente a costruire vere e proprie barricate per difendere le loro occupazioni. All'epoca si stava verificando un'intensa lotta di classe. I lavoratori scioperavano per orari più brevi, aumenti dei salari, si rifiutavano di pagare prezzi elevati per le merci e scioperavano per abbassare i costi delle case. Milioni di persone rifiutavano il capitalismo. Infatti, a Quarto Giaro c'era stato il picchetto dei supermercati rionali, poi lo sciopero degli studenti delle scuole superiori per il prezzo dei libri. Gli abitanti di Quarto Giaro si erano sempre rifiutati di permettere che la loro lotta di classe fosse deviata o presa in carico dai partiti o da altri cosiddetti rappresentanti della classe operaia. Nel corso degli anni Quarto Giaro era diventato un quartiere dormitorio popolato dagli immigrati che venivano tenuti così abbastanza lontani dal centro una volta terminata la loro giornata lavorativa. Era sempre una zona calda sul fronte delle lotte, una lotta che veniva portata avanti dalla gente comune, la gente semplice, che si impegnava in prima persona per migliori condizioni di vita per tutti. Torniamo al nostro 22 gennaio 1971. Fa un freddo cane. Una folla di lavoratori occupò le case vuote di Quarto Giaro. Le famiglie iniziarono ad appendere bandiere rosse e striscioni. All'estremità della strada c'era uno striscione con lo scritta «Tutto il potere al popolo». Non passò molto tempo che un gruppo di giornalisti arrivò sulla scena e fra loro gli occupanti iniziarono pesanti discussioni. Vennero organizzate raccolte per l'acquisto dei beni di prima necessità. Altre persone decisero di ottenere il sostegno degli altri abitanti della zona e la percorrevano con furgoni con altoparlanti, fermandosi per tenere delle riunioni agli angoli delle strade. Gennaio 1971 faceva un freddo cane, ma la situazione era rovente. Il giorno seguente, infatti, alle 2:30 arrivarono ben 2000 poliziotti in assetto da guerra, armati fino ai denti, che hanno immediatamente circondato l'edificio occupato e hanno cominciato ad attaccarlo dal retro per non essere visti dalla strada. Gas lacrimogeni vennero sparati ad altezza d'uomo, ma le barricate resistettero. Venne chiesto alle famiglie di tornare nei centri per senza tetto. E la folla rispose in coro: «Lì mandateci i padroni». Qualcuno aveva deciso che vivere a Milano doveva essere più caro, più difficile. Gli affitti continuavano a crescere, i lavoratori e le persone comuni venivano scacciate via dal centro. Circa 65 persone vennero interrogate, 25 furono arrestate. A coloro che rimanevano è stato offerto il trasporto in un nuovo centro famiglie senza tetto. Lo rifiutarono con disprezzo. «Sono venuto a piedi». «E me ne andrò a piedi». Incominciò a radunarsi una grande folla fuori, le persone si riunivano per marciare in segno di protesta, quando la polizia caricò nuovamente, usando ancora i gas. Nonostante ciò, il corteo riuscì a formarsi e la gente si avviava verso il quartiere, verso il mercato locale. Qui le famiglie decisero di occupare il centro sociale di Quarto Giaro piuttosto che tornare nel centro famiglie senza dimora. «Lasciate andare i padroni a vivere in centro, noi non torneremo indietro». Nelle settimane successive il comune ha offerto alle famiglie alcune case e il resto appena possibile. Le famiglie rifiutarono questa ulteriore offerta, rimasero unite finché non furono ricollocate tutte insieme. Quando le persone arrestate durante lo sfratto arrivarono al processo, l'aula era gremita di sostenitori e il caso contro di loro è stato deriso in udienza. Una vera folla umana si radunò a Quarto per supportare gli assediati. La polizia fu costretta definitivamente a ritirarsi. L'occupazione fu una vera vittoria. Nel corso dei mesi successivi la maggior parte delle famiglie ottenne la casa. La giustizia sociale aveva prevalso per una volta. Oggi Quarto Giaro resta un quartiere difficile, abbandonato dalle istituzioni, ma al cui interno operano e vivono tante persone che combattono e non si arrendono, ora come allora. Quarto Giaro continua ad avere una sua identità di quartiere propria per la collocazione periferica e chiusa dal recinto di ferrovie e per il piano urbanistico iniziale che lo ha fatto nascere. La situazione certamente è migliorata. Le case di edilizia popolare all'interno del quartiere sono state ristrutturate, è stata creata un'isola pedonale già dal 2008. La cava, ai margini del quartiere lungo la ferrovia Nord, è stata chiusa nel 97. L'area è stata risistemata ed è diventata il Parco Simoni. L'opera maggiormente rilevante riguarda senz'altro la parte sud del quartiere, nell'area dell'ex raffineria Fina. La società Euromilano ha bonificato l'area creando un nuovo quartiere residenziale. Quasi metà dell'area è diventata l'attuale Parco Verga, che dai binari della ferrovia raggiunge le case. Il parco è un vero polmone verde e l'opera, nel suo complesso, è un simbolo di modernità e di integrazione con l'ambiente, oltre che ad essere un bellissimo biglietto da visita per il quartiere. Quarto Giaro è stato utilizzato come ambientazione per diversi film, fra cui A due calci dal paradiso del 2006 e Fame chimica del 2003. L'associazione Quarto Giaro Vivibile è un'associazione di quartiere operante dai primi anni 80 ed ha provveduto ad attrezzare l'area con un parco giochi, campi da basket e un campo da calcio, diventando così un luogo maggiormente sicuro per il ritrovo. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say, my chick on the side says she got one on the way. These are my confessions. Man, I'm thrown and I don't know what to do. I guess I gotta keep all two of my confessions. If I'm gonna tell it, then I gotta tell it all. Damn, they cried when I got that phone call.
Dark Diaries. Diari oscuri tra storia ed attualità, tra diritto e politica, a cura di Carlotta Toschi.